Ciao, noi questo per adesso l'abbiamo chiamato Milano Redux.
Sì, sono successe cose.
Sono andate storte cose.
Sì, vabbè.
Quindi perché l'episodio fatto nell'evento live a Milano quel giorno lì,
Sì, quello all'ostello.
esatto, abbiamo pensato di riregistrarlo in modo che non vada perso, insomma.
Sì, quindi in questo momento noi non sia, cioè siamo in un limbo spazio-tempo in cui
Cioè,
non.
Milano allo stesso tempo è già successo e non.
Esatto, e basta, quindi noi non parleremo dei problemi tecnici.
No. Tra l'altro, a differenza del solito, quindi di conseguenza sappiamo il caso l'una dell'altra. E
Sì.
quindi io ti farò uno spoiler, perché io sono molto, molto felice che non lo si riregistri, perché secondo me il caso della Marti è stellare. È bellissimo.
Grazie. No, beh, allora, chiaramente per noi non è come registrare un bomb normale perché sappiamo tutto e faremo.
Non mi dire,
Davvero? No,
non ne
beh,
avevo
no, dai,
idea.
magari no.
Forse no.
No, però chi non era allo spettacolo
Può goderselo
può
allo stesso modo,
goderselo.
sempre goderselo
Sarà
asterisco.
comunque un po' diverso perché magari le nostre reazioni. Vabbè.
So che questo sarà il 58, quindi è mio. Altra specifica, per via del fatto che erano i casi scelti per l'evento a Milano, sono a tema Milano. Cioè, l'unica cosa che hanno in comune è che sono avvenuti tutti e
Sì,
due lì.
ce l'hanno espressamente richiesto,
Esatto.
quindi.
Non credo sia una cosa che possiamo garantire per tutte le destinazioni degli eventi di bomb,
No.
però in questo caso mi sembra abbia funzionato.
Sì, è piaciuto.
Sì.
Anzi, grazie se eri allo spettacolo di Milano, grazie
È vero,
per
c'è stata una
essere.
partecipazione
Sì.
veramente
Sì.
allucinante. Vado.
Vai.
È mercoledì 12 marzo 1997, sono le 9:30 del mattino, metropolitana di Milano. Siamo sulla linea 3, stazione Sondrio, quella dopo è la stazione centrale, quindi ovviamente c'è la banchina che è ripiena
Piena.
così di gente. Nella folla in particolare ci sono due persone. Una è Genoveffa Nuzzo, 40 anni, fa la casalinga. Sta prendendo la metro perché ha appuntamento in centro col marito Marcello che devono fare delle commissioni. L'altra persona che ci interessa è appena dietro di lei. È un uomo sui 30 anni, scarpe da ginnastica, jeans, giacca di pelle. Le si è avvicinato subdolo, un passo dopo l'altro, e poi calcola il tempo, insomma, all'arrivo del treno le appoggia una mano in mezzo alle scapole e la spinge e la fa cadere sui binari. Il macchinista vede questa cosa all'ultimo secondo possibile, in pratica si mette in piedi sui freni. Fa veramente tutto quello che può per cercare almeno di rallentare, però ovviamente è un
Non è
treno,
così
non freni in un
facile.
metro. E poi appunto l'uomo ha scelto il momento giusto. Quindi insomma il treno colpisce Genoveffa, la investe e la sbalza lontano dal treno, procurandole trauma cranico e lacerazione cerebrale, ma non la uccide. Viene ovviamente trasportata subito in ospedale, non riesce a parlare, però è sempre cosciente, pare, proprio durante tutto questo incidente, che ti immagini,
No, è
vabbè.
assurdo.
E chissà che magari non ricordi qualcosa di quello che è successo. Si ricorda, sì, che qualcuno l'ha spinta,
Però di
è di
spalle, certo.
spalle. I numerosi testimoni presenti confermano, c'era un uomo che si è mosso in modo molto suspicious alle sue spalle. E appena lei è caduta sui binari è scappato. 25-30 anni, circa 1,75, corporatura media, capelli castano chiaro. Quindi tipo alzi gli occhi a chiunque.
Chiunque tu conosca.
Esatto, tutti. Però in qualche modo l'identikit dei suoi lineamenti è relativamente preciso, al punto che viene anche trasmesso a chi l'ha visto. Mentre la polizia cerca di identificarlo, ovviamente. Lasciamo Genoveffa alle cure dei medici che la operano per rimuovere un edema cerebrale. Sono quasi 10 giorni dopo, venerdì 21 marzo del 97. Francesca Coelli da qualche giorno non si fa sentire dal fratello Domenico. Allora lui, preoccupato, quella sera intorno alle 19:30 va a casa sua a controllare perché tanto ha le chiavi e può entrare. Domenico è talmente preoccupato che andando in là in pratica ha chiamato un'ambulanza dicendo venite, venite anche
Per
voi
sì,
insieme
per
a me.
sicurezza.
Perché lui è convinto che Francesca abbia avuto o un incidente domestico oppure magari abbia bevuto un po' troppo, perché effettivamente è una cosa che a volte capita.
Aia.
Francesca ha 52 anni, è divorziata, fa l'insegnante, viene da Vigevano, però ora vive in un appartamento elegante al quinto piano di via Vanvitelli 4. cuore del quartiere Città Studi.
Sì.
Purtroppo lo spettacolo che Domenico si trova davanti è un incubo peggiore di quanto temesse. Trova Francesca morta, inginocchiata a terra in salotto, coperta solo da un pareo di seta avvolto intorno ai fianchi, intorno a lei una pozza di sangue, la testa fracassata appoggiata su una sedia.
Madonna.
Il colpo è alla nuca e una ferita di circa 10 centimetri e vista la posizione sembra essere stata accolta alla sprovvista. C'è anche da dire che in giro per casa non ci sono segni di colluttazione. La porta non è scassinata, anzi Domenico l'ha dovuta aprire a chiave. Mm-hmm. Per quello che si vede, anzi, Francesca è come se l'ha lasciato entrare il proprio assassino. In cucina ci sono anche gli avanzi di un pasto e tavola è apparecchiata per due. L'unica cosa che manca sono un po' di soldi dal portafoglio, ma cioè non un bottino, sono proprio due lire. Sì. Il movente quindi non può essere neanche la rapina, tutto il resto è in ordine, arriva il medico legale e rileva che la morte deve essere avvenuta circa 10 giorni prima.
Quindi da quando lui non ha più sentito di lei, ok.
Eh sì, non ultimo, anche il giorno della metropolitana.
Esatto.
L'arma del delitto, boh, si cerca un oggetto pesante dalla forma allungata. Come già detto, la porta di casa all'arrivo del fratello era chiusa a chiave ed effettivamente dalla borsa di Francesca manca anche il suo mazzo di chiavi, che quindi presumibilmente l'assassino si è portato via e si è chiuso dietro la porta. Allora viene perquisito tutto il resto del palazzo, insomma, bazza asterisco, nella spazzatura del condominio trovano un martello, che si rivela essere l'arma del delitto, e un sacchetto con dentro dei vestiti insanguinati.
Che non è proprio una genialata lasciarli lì, però ok.
Secondo me poteva esserci un piano più efficace.
A noi va bene, a noi va bene comunque, così. Certo.
Cioè, noi non teniamo per gli assassini. No. In di massimo. Ci sono delle impronte sul manico del martello e quindi si inizia a indagare su quelle e sulla vita di Francesca. Dopo il divorzio, Francesca aveva trovato tutta questa nuova libertà, una vita tutta sua. Era appassionata di film e riviste pornografiche e viveva una serena vita di soddisfatti appetiti sessuali.
Buon per lei.
Evviva.
Evviva, evviva.
Evviva. Aveva felici avventure senza sentire mai l'esigenza di legarsi per la serie Io matrimonio già fatto a posto.
Buona, ho dato. Grazie. Adesso anche me, anche no.
La polizia inizia quindi a stendere un elenco degli uomini che Francesca ha frequentato di recente, per sentirli come testimoni. Tra questi c'è un giovane pregiudicato, si chiama Gaspare Zinnanti. Ha anche convissuto con Francesca, gli altri inquilini del palazzo confermano di averlo visto andare e venire spesso. Infatti i due si conoscono dal 92, quindi da 5 anni. Gaspare è stato anche in carcere, ultimamente in particolare un paio d'anni per furto. Intendo proprio di recente, nel senso che è uscito a gennaio ed è andato dritto da Francesca. In totale, nell'arco della propria vita, ha fatto 6 anni di carcere sparpagliati su piccoli reati assortiti e collegati in particolare al mondo della droga. Quindi anche, non so, rapine da macchine proprio per prendersi il necessario
per avere i soldi, sì.
La polizia, comprensibilmente, è molto interessata a parlargli, ma non lo si trova. Pomeriggio del 22 marzo è il giorno dopo. Sono passate 20 ore dal ritrovamento di Francesca. Il cognato di Alvaro Calvi è preoccupato. Perché Alvaro tempo fa non è stato bene.
Oh no.
Ha avuto un infarto e un edema polmonare. Quindi quando il cognato non riesce a mettersi in contatto con lui, strippa subito.
Eh sì.
E si precipita a casa di Alvaro in un monolocale in Viale Monza 150. Alvaro ha 58 anni, è un ex un po' tutto, cioè ha avuto una vita molto variata. È un ex marinaio, un ex portavalori, oggi è in pensione. Il cognato, anche qua, trova la porta chiusa a chiave e deve entrare dalla porta finestra del balcone. E trova Alvaro morto, seduto su uno sgabello davanti al tavolo del monolocale, appunto. È stato aggredito mentre compilava la schedina del Totocalcio.
No, vabbè, povero Alvaro.
Anche lui ucciso con un colpo alla testa il giorno prima del ritrovamento, quindi il 21, con un martello che in qualche modo loro ricostruiscono essere stato acquistato in un ferramenta la mattina stessa. Anche lui sembra essere stato colto di sorpresa, non solo per via della schedina, ma perché non ha ferite da difesa.
Sì.
Anche qua 0 segni di rapina, in casa non manca niente, porta chiusa a chiave. Solo il martello stavolta non si trova. E questo perché quel sabato, sempre il 21 marzo, la stessa mano uccide di nuovo, sempre con quel martello, però ci vorrà un po' perché si dipani la matassa. Anche nel caso di Alvaro, ovviamente vengono sentiti i vicini. E sai cosa salta fuori?
Oddio.
C'è un giovane che, specie negli ultimi giorni, ha preso a frequentare assiduamente casa di Alvaro. I due sono amanti.
Oddio.
Si chiama Gaspare Zennanti.
Ma guarda te.
Visti i suoi precedenti, si possono controllare le foto di Gaspare e paragonarle all'identikit. E sembra lo stesso che ha spinto Genoveffo.
Sì.
Solo che ovviamente di nuovo non lo si trovava prima, non lo si trova adesso. E interviene il caso. Il fato. Domenica 23, quindi è il giorno dopo ancora, in via Vittor Pisani, vicino alla stazione centrale, c'è una ragazza che viene aggredita da due tizi.
Okay.
Che la minacciano con una siringa che dicono essere infetta e la rapinano di tutto quello che ha, che sono 73.000 lire. Solo che la ragazza è una giornalista ed è ben al corrente dei due omicidi scoperti da poco che hanno tante cose in comune e ha visto l'identikit.
Mm-hmm.
Quindi appena i due si allontanano, tipo lei va diretta alla Polfer a denunciare la rapina e a dire guardate che quello che tutti stiamo cercando è lì.
È lì, è proprio lì.
Esatto. Gli agenti si infilano le scarpe, escono al volo in pratica e trovano Gaspare che è ancora lì nei dintorni della stazione. Tra l'altro non si cambia da giorni e ha ancora addosso i pantaloni sporchi del sangue di Alvaro.
Ah, ok, bene.
L'altro tizio si chiama Alessandro Vianello, 27 anni di Mestre. Sai proprio, cioè, persona sbagliata nel posto sbagliato.
Esatto, sbagliato. Cioè, sai la sfiga proprio, presente.
Insomma, questo complice improvvisato, anche lui in cerca di soldi per mangiare e per procurarsi una dose. Quindi prendono Gaspare, la polizia prende Gaspare e lo portano direttamente in questura e iniziano a interrogarlo. Io penso che a questo punto i PM, che sono Laura Cairati e Rosario Spina, si aspettassero di dover fare un po' di lavoro.
Sì, un po' di pressione.
Sì, un po' dovrò torchiarlo, no?
Sì, per farlo testimoniare, sì.
Questo dice, se lor signori mi forniscono un foglio e una penna e confessa tutto subito. Si autoaccusa dell'omicidio di Francesca e di Alvaro, del tentato omicidio di Genoveffa e ne aggiunge un altro di omicidi.
Ok.
Sconto comitiva. Si tratta di Vincenzo Zenzola, 43 anni. È un tossicodipendente anche lui, senza fissa dimora. Lui e Gaspare si conoscono da un bel po', però più che amici sono compagni di sventura, perché frequentano gli stessi ambienti di spaccio. Gaspare lo ha incontrato la sera di venerdì, fresco fresco di aver ucciso Alvaro.
Che bello! Cosa hai fatto oggi? Ma guarda. Ero lì.
Il povero Vincenzo gli ha offerto di passare la notte con lui in questa palazzina abbandonata dove lui, Vincenzo, è solito dormire, nei pressi di Viale Ripamonti, all'altezza del palo luce 7 in via Sibari.
Ok, raduno.
No, mi fa tenere, perché era organizzato, aveva le sue coperte.
Carino.
Vabbè, perché appunto in sto edificio vuoto lui ci stava spesso. E Gaspare lo uccide a martellate il sabato mattina.
Vabbè, ok. Cioè, prego, potevi dire no, sì. Guarda, non me la sento, vabbè.
Vabbè. Appena ricevuta la confessione, la polizia va dritta a controllare e ovviamente trova il corpo di Vincenzo, che è seminudo sotto una coperta insanguinata. Il martello non verrà mai più ritrovato, ever. Anche se Gaspare dice di averlo buttato in un cassonetto lì vicino, però dove dice lui non c'è. Quando parla, a modi gentili, proprio mentre confessa, è calmo, affabile. Sto interrogatorio va avanti, questa confessione più che un interrogatorio, va avanti quindi dalle prime ore del pomeriggio alle 11 di sera, ed era un flusso di coscienza. Questo specialmente perché Gaspare a un certo momento entra in una sorta di crisi mistica.
Bene.
Un mix proprio di delirio e ragione, fa confusione con le date, con la cronologia dei delitti, ma sostiene che tutto quanto insomma fosse una catena di purificazioni. E tutto è cominciato con l'omicidio dell'amante Francesca Coelli. Dice che sia trattato di una missione da compiere per purificare le anime. E aggiunge, io non li odiavo, non volevo che soffrissero. La vita è triste, si deve passare da uno stadio all'altro, io volevo far del bene.
Bene.
E infatti c'è questa cosa che tra l'altro all'evento di Milano mi ero dimenticata di sottolineare, e invece è sottolineato in tante fonti, in tanti articoli. Cioè effettivamente Gaspare ha fatto del male, ha inferto queste morti terribili a tutta gente che gli ha dimostrato amore e affetto. Quindi evidentemente nel suo delirio lui era forse era genuinamente convinto che, sì, che fosse una ricompensa, non lo so.
Madonna che...
Mamma mia. Le cose a quanto pare sono andate così. Il 10 marzo Gaspare è a pranzo da Francesca in via Vanvitelli e lei dice una frase, o quantomeno lui sente una frase, non si sa. La frase in questione è: tu sai cosa fare. E Gaspare, cioè sicuro come un pompiere, interpreta questa frase come: sai che mi devi uccidere.
Ok. And
lui ci rimugina un pochino e si decide ad agire in pratica un giorno e mezzo dopo, alle 6 di pomeriggio. Lei è lì che gira per casa con addosso un pareo, come era solita fare, e Gaspare in pratica la segue in silenzio dopo che hanno pranzato insieme. Ha preso dalla cassetta degli attrezzi sotto il lavandino un martello e a un certo momento, quando lei gli gira le spalle, all'improvviso la colpisce. Appena compiuto il delitto si siede a terra, piange per ore. Poi, come se entrasse in uno stadio diverso, si riprende, si lava, si cambia, mette i vestiti sporchi nel sacchetto e butta tutto insieme al martello. Le prende dalla borsa 35.000 lire, le chiavi, si chiude dietro la porta e va in stazione centrale, dove sale dritto su un treno per Roma.
Ah, così?
Sì, cioè missione.
Vado dal Papa.
Vado a Roma, devo andare a Roma adesso. Poi appena sceso dal treno a Roma dice: ho sbagliato, devo tornare a Milano. Quindi scende dal treno di Roma e sale su un treno per Milano, e arrivando a Milano telefona da una cabina ad Alvaro, perché i due si conoscono da un sacco di tempo, da quando Gaspare era ragazzino. Mentre va da lui dice: ma già che sono qua, ed è il momento in cui spinge Genoveffa.
Ah, ok, mentre va da Alvaro. Però Genoveffa non la conosceva.
No.
Quindi quella dice, è l'ultima l'unica cosa un po' diversa.
Esatto. Però dice che in quel momento lui è stato assalito da quest'ansia terribile, che gli mancava l'aria, sentiva di stare per morire, e dice: dovevo fare qualcosa prima di morire. Ho visto quella donna e l'ho spinta per salvarla. Dice che ha sentito una voce durante questa giornata che gli diceva di uccidere due persone prima di morire. Quando arriva da Alvaro, quello è contentissimo di vederlo, Gaspare, e di ospitarlo per qualche giorno. E mentre stanno insieme nel monolocale di via Monza, a volte la TV è accesa. E quindi così Gaspare viene a sapere che Genoveffa non è morta. E che è stato trovato il corpo di Francesca. Quindi c'è chi pensa che Alvaro sia finito vittima di Gaspare perché Genoveffa è sopravvissuta, tipo fallimento.
Ah, ok, no...
per le due persone, sempre che poi le voci non, magari gli avrebbero comunque ordinato.
Gli avrebbero comunque ordinato, secondo
me. Se ce ne serve un'altra. Sì. Okay.
Ah, tanto che puoi aggiungerne un'altra. Così.
No, sai, pensavo due, però invece... In realtà, esatto.
Numero dispari è meglio.
Di Alvaro, Gaspare dice: gliel'ho letto negli occhi che mi chiedeva di ucciderlo. Gaspare viene anche sottoposto a ricognizione di persona, per essere identificato dai testimoni della metropolitana. Una ragazza sicura al 100% che sia lui, un uomo parla soltanto di una certa somiglianza. Genoveffa, lei non può dirlo perché non l'ha visto, certo, chi l'abbia spinto da dietro, però a questo punto lei è in convalescenza e sta meglio, e okay, dopo è guarita Genoveffa, quindi yay. L'avvocato di Gaspare si chiama Francesco Andrea Condurso e tipo prima cosa, appena gli danno l'incarico, non è in grado di intendere e volere.
Anche secondo noi.
Forse è meglio. E quindi saggiamente chiede una perizia psichiatrica. E Gaspare intanto insiste: ho capito di essere investito dalla missione di purificare, di uccidere le persone, perché tanto poi queste rinascono.
Sì.
Ok. Gli esperti scendono nel ring delle definizioni e si prendono a pacche.
Perfetto.
In particolare, i due esperti sono Francesco De Fazio, direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Modena. Lui dice: no, serial killer no, perché questa è squisita. In lui non c'è alcuna spinta perversa, ma un delirio paranoicale con base mistica.
Quindi un serial killer?
Cioè, io discuterei anche su non c'è alcuna spinta perversa, ma...
No, infatti...
Adesso, cioè, lei è direttore, non infatti, userei mai.
Poi comunque ne ha uccisi quattro?
Eh sì, quattro. Quindi numeri...
Numeri, vabbè.
Poi c'è il criminologo Francesco Bruno che dice: serial killer non so, piuttosto mass murderer. Cioè proprio lui vuole quel termine lì, neanche tradotto in italiano.
Cosa
Perché?
Che poi secondo me lui è uno che avrebbe continuato, anche secondo me. Quindi, cioè, vabbè.
Dice no, perché lui è affetto dalla tipica patologia mentale del missionario. Non so più di così.
Conoscevo la posizione, però...
Marte...
L'ho detto a Milano, fammelo dire qua.
Hai fatto bene. La lunghissima confessione, peraltro, a un certo momento Gaspare decide no. La ritra- non è vero.
Ma che scherzavo.
Come non detto, non solo io non ho ucciso nessuno, ma so chi è stato.
Attenzione.
È una ragazza bionda francese, si chiama Dolly.
Gaspare, senti, no.
Questo infatti dura da Natale a Santo Stefano, poi fa no e... Cioè, scusate. La povera Dolly non c'entra, cioè... Dolly non esiste.
Dai.
Dai, infatti non me lo aspettavo proprio. La perizia psichiatrica viene disposta il 4 di aprile. Risultato, Gaspare risulta affetto da una grave forma di schizofrenia e dotato di elevatissima pericolosità sociale.
Vabbè, direi.
Nessuno è proprio tanto tanto sorpreso, secondo me.
Ma neanche lui, secondo
Forse
me.
Forse no. Si sente investito da una missione divina e crede che le sue azioni siano guidate da forze soprannaturali. C'è il crocifisso che gli parla. Sente le voci, avverte le presenze, tutto lo guida appunto a uccidere coloro che gli mostrino affetto, offrendo loro questa sua salvezza. E la perizia è compito del professor Gianluigi Ponti, docente di psicopatologia forense e criminologia dell'Università di Milano.
Ok.
Loro fanno vari colloqui con Gaspare e sono tutti radicalmente diversi uno dall'altro, perché ogni volta è Gaspare che è diverso, sembrano persone diverse. Il 5 aprile è garbato, gentile e rispettoso, cito dalla perizia che c'è nelle fonti, con il fare di una persona ben educata e con quell'aspetto di giovane per bene che suscita stupore e che rimane immutato anche nel momento in cui narra i truculenti omicidi che ha commesso. È disponibilissimo a parlare. Ogni tanto, e questo cioè, è così inquietante, gli scappa una risatina che il professore definisce un risolino fatuo. Altre volte invece esplode proprio a ridere smodatamente. La perizia prosegue sotto il profilo affettivo e gli mostra una sorta di indifferenza per quello che ha fatto, come se massacrare tre persone in modo tanto violento e aver cercato di ucciderne una quarta gettandola sotto la metropolitana fossero le cose più naturali del mondo e non suscitano in lui nessuna reazione emotiva. 7 aprile, Gaspare invece adesso è arrabbiato perché dice «Però come? Io ho fatto del bene e mi ripagate così». E il 10 aprile questa cosa è degenerata ulteriormente, lui è furioso, non vuole restare in prigione, specie appunto considerando tutto il bene che ha fatto, dice nessuno ha il diritto di tenermi qui, ho fatto solo del bene, il bene delle mie vittime e la volontà di Dio.
Però il bene delle mie vittime, cioè, le chiama vittime comunque, vabbè.
E infatti ci deve essere uno strano livello di comprensione. E secondo me si spiega con la conclusione del caso. Adesso ricordo, vedo di ricordarmi di dirlo.
Ok.
Dice che nessuno può bloccare la sua missione e che se non lo lasciano andare farà una strage. Scapperà di galera e non sarà difficile, perché tanto dentro lui ha questa forza invincibile, immensa, che gli permette di fare tutto quello che vuole. Scapperà e farà una strage e nessuno avrà scampo fino alla fine dell'universo. Dice, poi anche se mi uccidono io risusciterò. Va detto che scusare e capire sono due cose molto diverse, però vorrei, quindi vorrei aprire un momento, una parentesi sulla vita di Gaspare, perché è uno di quei quadri in cui è evidente che ottenere assistenza psichiatrica
certo.
È difficile se non impossibile. Lui è nato a Palermo il 18 dicembre del 1962, però la famiglia si è spostata immediatamente e di fatto hanno sempre vissuto nel milanese. Il padre era camionista ed è morto in un incidente stradale poco prima della nascita di Gaspare. E allora la madre dritta a una balia e poi in collegio fino ai 14 anni. No, ovviamente non è che lo fa così perché le tira ed è stronza.
Perché non riesce
No, perché deve lavorare, è un'operaia certo. E non riesce a stargli dietro. Dopo la scuola Gaspare va al militare, si sposa a 21 anni, quindi c'è questo momento di breve...
Normalità più o meno.
Sì, tipo inserimento funzionante nella società, se vuoi. Solo che sto matrimonio ne dura solo 4 di anni. Allora lui si trasferisce di nuovo per un po' da sua madre, che nel frattempo si è trasferita a Magenta, però i due bisticciano tantissimo, proprio di carattere, insomma. E allora finisce che lui semplicemente se ne va di casa e inizia a vagare senza meta per Milano. Ed è qui che precipita in questo gorgo di prima lavoretti occasionali, poi droga e quindi espedienti, piccole rapine, eccetera. Ha fatto vari tentativi di disintossicarsi, però per il resto, cioè da solo non è, voglio dire,
No,
non è che uno esce
esatto.
dall'eroina perché un giorno dice,
No,
forse
dai, oggi basta.
oggi basta. E lui resta così, abbandonato a se stesso e a quelle voci, con cattive compagnie, amicizie che non le
Che poi
aiutano.
sicuramente è una cosa che era già prima, cioè
Sì.
non è che è comparsa in quel periodo,
No.
sicuramente.
Le sue giornate sono eroina, hashish, rohypnol, furti di automobili, rapine nei negozi, prostituzione. Dorme o in carcere o alla stazione centrale sulle panchine, ogni tanto da un amico. Finché non conosce Francesca, che invece lo accoglie e che, da quello che ho capito, lo ha aiutato nell'ultima impresa di disintossicazione, quella che in realtà ha funzionato prima dell'accusa per furto per cui lui era finito in galera fino a gennaio. Allora, in tribunale, visto l'esito della perizia, cambia tutto e quindi Gaspare risulta non imputabile e viene mandato nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. È un posto nuovo per l'epoca, è stato aperto nel 91 e sostituisce il vecchio manicomio criminale. L'ultima dichiarazione di Gaspare è: la mia missione non era ancora finita,
Vedi?
peccato perché mi serviva una nuova vittima proprio quando mi avete arrestato. Questa faccenda del colpire la gente che gli ha dimostrato affetto, che però chiama vittime, mi fa pensare, non so se sia una curva del delirio, insomma, a luglio del 2001 gli agenti di custodia trovano Gaspare senza vita e si è impiccato alle sbarre della sua cella. E ci sono alcuni articoli che dicono, chissà se così ha pensato di salvare anche se stesso. Quindi, come, diciamo, ripulendosi di quelli che forse si era reso conto fossero peccati.
Forse sì, forse aveva preso una consapevolezza e realizzando quella cosa lì non si è sentito di vivere. Non lo so, è affascinante dal punto di vista psicologico, perché comunque è una cosa veramente particolare. In realtà ci sono altri casi con cose commoventi di questo tipo, però il fatto che lui dica io ho voluto salvare queste persone ma le chiama vittime, comunque secondo me denota che comunque una parte di, magari il suo subconscio in realtà lo sa che quello che sta facendo non è giusto. È veramente strano, terribile ovviamente, cioè,
Poveri tutti proprio.
poveri tutti, sì. Come sempre, come in questi casi, l'aiuto dato in giovane età è sacrosanto e necessario e quando manca, a volte accadono queste cose.
Sì.
O comunque se non accadono, sono persone che vivono marginalizzate, al margine della società, vivono in situazioni comunque di degrado, cioè, insomma.
Sì, che diventano, cioè,
Eh
autodistruzione proprio così a
sì. Bello
spirale.
con molti
Bello,
asterischi.
molti asterischi.
Sì, io
Adesso.
tra l'altro non conoscevo assolutamente niente di questa storia, anche quando ho fatto le ricerche per il mio caso non mi è mai capitato di leggerlo questo caso. Ah, ma
Pensa a
tu hai
te.
tu hai il magico libro?
Io ho il magico libro, ma ne ho letto anche un altro, Lucarelli Picozzi,
Ah,
sull'argomento.
ok.
Cioè, un pezzo di una te. E poi a me invece saltava fuori. Infatti, avevo
Ah, no.
paura che fosse troppo
No,
famoso,
io
virgolette.
avevo per molto tempo sono rimasta tra due casi che poi ti ho detto, quello della.
Non lo dire, che metti che facciamo una.
È
Cioè.
vero, sì. Vabbè, però questo qua poi mi ha un po' più conquistata, quindi ho
È
deciso di fare
bellissimo,
questo.
io sono molto
Adesso
contenta di
però tu crei
risentirlo.
l'aspettativa e poi
No, ma
magari lo
tanto
racconto
bellissimo veramente,
male.
no.
Vabbè, allora, io come spesso succede, ho scelto di andare molto indietro nel tempo. Vi racconto la storia di Elvira Rosa Andrezzi. Siamo all'inizio del Novecento, ovviamente a Milano, lol. In realtà siamo a Milano in Florida, le città americane con i nomi. Cioè tipo Siracusa,
Siracuse.
Syracuse, ok, vabbè. Siamo a Milano, in zona Piazza Vetra, che all'epoca era proprio il cuore della Milano malfamata, un posto da, diciamo, evitare, con locali frequentati da tizi poco raccomandabili, molta prostituzione ed è, giusto for reference, se frequenti Milano non è lontanissimo dal canale di San Lorenzo. Secondo me frequentavi la zona perché ci andavano i Kotik, i Tark, è lì,
I Tark.
i Tark. In particolare c'è un termine che definisce questa piccola criminalità, questa malavita milanese che è leggera.
Secondo me c'erano un sacco di teste che facevano sì, sì durante l'evento, quindi è giusto.
Secondo me è giusto. Che però viene anche detto leggera, però leggera, io direi leggera, che appunto era questa forma di microcriminalità presente a Milano, di cui facevano parte borseggiatori, piccoli rapinatori, protettori di sex workers, truffatori, strozzini, contrabbandieri, ricettatori, un sacco di gente.
Tutti.
In particolare volevo citare alcuni nomi di celebri banditi di Milano, tipo Francis Turatello, Vallanzasca, quello forse più celebre, e Luciano Lutring, ma ultimo e non ultimo, Gino lo Zoppo, perché è
Gino lo Zoppo è...
Luigi Rosetti, detto Gino lo Zoppo. Okay.
Questa tortuga in pratica
è veramente sì, okay. Tortuga, Nassau.
Molto bene.
Alcuni di questi personaggi erano anche detti Lutch, che è un termine dialettale che viene dallo spagnolo loco, cioè pazzo, che era un modo per dire appunto teppista, teppistello, oppure tipo guapo, come dicono a Napoli.
Sì.
In questo, diciamo, quadro nasce e vive Elvira. Sua madre è una sex worker e Elvira inizia la sua carriera come canzonettista e si esibisce in particolare al Teatro San Martino, che è l'attuale Teatro Gerolamo in Piazza Beccaria, che è praticamente dietro Piazza Fontana. E faceva la canzonettista con un nome d'arte che era quello di Rosetta De Volteri. Volteri, vabbè. Va molto bene questa carriera, nel senso che ha molti ammiratori, riesce ad affittarsi anche uno stabile, un appartamento di 4 stanze, quindi anche abbastanza riccanza, in via Gaudenzio Ferrari 7. E appunto dicevo, molti ammiratori, e oltre agli ammiratori la sua carriera comincia anche un po' a sbocciare e le propongono anche parti in altri teatri d'Italia, tipo a Genova, insomma va un po' in tour come bomb. A un certo punto questa parentesi teatrale si interrompe e lei, non ho capito perché in realtà, perché non è chiaro, ci sono fonti chiaramente un po' perse nel tempo, inizia a lavorare come la madre e fa la sex worker e quindi invita questi ammiratori appunto nel suo appartamento.
Boudoir.
Sì, nel suo boudoir, oppure andava a lavorare alla cosiddetta colonnetta. Che allora, la colonnetta non si sa bene cosa sia, nel senso che alcune fonti dicono che era un'osteria di nome Colonnetta, chiamata così perché si trova all'angolo dove un tempo si trovava la colonna infame, che era questo monumento a memoria del processo all'untore Gian Giacomo Mora, che era posto appunto all'angolo tra le attuali via Gian Giacomo Mora e corso di Porta Ticinese.
Ok.
Invece, secondo altri, questa colonnetta era una colonnetta, una colonna più piccola messa al posto di quella più grande, come a simboleggiare, a ricordare che qui un tempo c'era quella lì.
A eterno monito.
Esatto. Insomma, comunque lei era lì, in questo angolo.
Mm.
E niente, quella era la sua zona. Siamo al 27 agosto 1913. Rosetta è in giro con un'amica e 4 uomini. Si stanno divertendo molto, sono dentro una carrozza che si stanno intrattenendo. Però a quanto pare questi 4 uomini sono molto esagitati, sono molto contenti di essere lì e fanno molto casino. Quindi a un certo punto arrivano i poliziotti, perché allertati degli schiamazzi. Questi ufficiali vedono che sono in 4 uomini e chiamano i rinforzi, quindi ne arrivano 20 di poliziotti sulla scena e prendono tutti a manganellate, prendono tutti a botte. Anche le donne, Rosetta soprattutto, viene colpita alla testa, al petto e viene presa anche a calci mentre si trova a terra. Chiaramente perde i sensi, la portano in ospedale e lì verrà dichiarata morta.
Quanti anni aveva?
20 anni, 21 anni, comunque molto giovane. Secondo la prima versione dei fatti, che ovviamente puntava a togliere responsabilità ai poliziotti, viene detto appunto che Rosetta, Rosetta voleva togliersi la vita, ha ingerito delle pillole di veleno per appunto suicidarsi e tutti dicono
okay,
non mi sembra, però va bene, mi fido. E c'è l'Avanti, il giornale, che si interessò tantissimo a questo caso E furono i primi a mettere in dubbio questa versione, dicendo: ma veramente non ci sembra sensato, anche perché comunque non ho capito se vengono dati i report dell'autopsia. Comunque si viene a sapere che non ci sono tracce di veleno nel suo corpo e che le hanno fatto un lavaggio gastrico che comunque non ha evidenziato niente.
Cioè il veleno invisibile, magico.
Invisibile, magico.
Bene.
Quindi tutti dicono no, è morta perché l'hanno menata. Chiaramente la famiglia di Rosetta è molto di questa idea. Una delle sorelle, Maria, è quella che chiede di andare a vedere il corpo e glielo proibiscono. Non le permettono di vedere la sorella morta. Lei, Maria, riesce solo a intravederla mentre tipo passano con la barella, con lei con sopra un telo. E da questo attimo in cui la scorge vede che un braccio si intravede ed è completamente pieno di lividi e quindi dice me l'hanno uccisa. Vennero a galla alcuni dettagli della vita di Rosetta, di conseguenza poi chiaramente poi la stampa all'epoca: oddio, una donna che fa sesso, oh no, cioè
orrore
assoluto,
scandalo.
Però Rosetta non solo era una sex worker, ma diciamo che aveva anche dei precedentini. Paio di risse in una trattoria con un'altra sex worker, detta la contessa, perché appunto erano rivali di zona, insomma casini, quindi sono ammenate. Poi aveva avuto un processo per una rapina in una gioielleria in Piazza Duomo, che però in realtà non era stata lei a commettere il furto, ma lei era il mandante di questo furto.
Non so se sia meglio.
No, infatti okay. No. A commetterlo era stato Attilio Orlandi, detto Buterin, che era un suo ammiratore, e lei ha detto: io ho visto un bellissimo anello in quella gioielleria in Piazza Duomo.
Mi piace molto.
Secondo me sarebbe molto bene.
Ti sarei molto grata.
E quindi
se
Attilio
in qualche modo
ha detto: vabbè, dai, ok, lo faccio. In tutto questo, uno degli agenti coinvolti nell'indagine sulla gioielleria, quindi questo furto, è uno degli stessi presenti alla scena di quando Elvira viene massacrata, ed è anche uno dei due che la scortano in ospedale. Si chiama Mario Musti, l'altro agente si chiama Antonio Santovito. Insomma, si apre un processo a agenti che non ho capito, soprattutto Musti e Santovito. Musti venne assolto per non aver commesso il fatto, Santovito per insufficienza di prove. E da questo processo viene confermata la morte per avvelenamento.
Cioè, ma...
E quindi senza prove, quindi cioè tu assolvi uno perché non ci sono prove, ma dai una sentenza senza prove, va bene. Quindi gli 8 fratelli e sorelle di Rosetta si chiaramente ribellano a questa sentenza, così come tutto il quartiere di Piazza Vetra, di Ticinese, si ribella. Perché figurati, poliziotti che massacrano a botte una di loro, cioè buona.
Io lo so che tu che ascolti adesso sei qua che ti dici: Fede, ma bello, in che senso? Adesso arriva.
Cioè. Diciamo che questa morte porta alla collera di tutta la Ligera milanese, e durante i funerali ci sono tutti. Ci sono tutti i più grandi boss di Milano in prima fila, tutte le colleghe di Rosetta che si vestono di bianco per omaggio, no? alla sua purezza, come per dire sì, lei faceva questo lavoro ma era una ragazza innocente, non ha fatto niente di male. Tutti a lutto, fanno sfilare il feretro in mezzo appunto a tutto il quartiere che non solo piange Rosetta ma urla cose alla polizia. Ho trovato gli articoli dell'Avanti che, come dicevo prima, ha curato proprio come quasi un reportage il funerale di Rosetta, e ci sono degli estratti che volevo leggere. Ah, poi, ecco, loro hanno questo modo di scrivere molto così, no? All'epoca molto, rispetto ad adesso è molto diverso, quindi vabbè.
Eleonora Duse, appunto.
Sì, molto okay. Drammatico, quindi fa ancora più. Era lì. Con i colori della sua giovinezza ancora fiorente, dicono coloro che l'hanno vista, e quasi si affaccia nelle semplici anime doloranti il sospetto che la toilette della Salma l'abbiano preparata. Questo anche qua eravamo perplessa a Milano, secondo me intendono che abbiano truccato la Salma per non farla sembrare piena di lividi e menata. Che è una cosa che si fa in realtà comunque. Normalmente, comunque però... Questa a maggior ragione sembrava una copertura, no?
Sì.
Sul carro sono quattro corone di fiori con nastri bianchi sui quali sono altrettante dediche. Alle ore 16 precise il corteo si mette in moto, preceduto dalla musica Giuseppe Garibaldi. Seguono particolare notevole i preti cristiani che hanno assolto la morta anche dalla colpa di aver tentato di troncare la sua vita. Perché in tutto questo ufficialmente lei si è suicidata, quindi...
È suicidio!
Per i preti loro dicono... no vabbè, ma è assolta, perché neanche loro ci credono, capito? Quindi,
ovvio, vabbè. Sì, vabbè.
In essi era dunque la convinzione che la sciagurata non volesse morire. Il modesto carro funebre, seguito dalla madre, dai fratelli, dalla sorella della morta e da altre 200 persone e tutto il vicinato, si avvia alla chiesetta della Trinità. Durante il percorso ai balconi e alle finestre vi sono numerosi curiosi. Per la strada la gente si ferma a compiangere la sorte della giovane donna. Sull'entrata della rimessa di Porta Volta si affollano molti tranvieri e operai della Edison. Dopo la funzione religiosa, il corteo procede per la stazione dei... termine illeggibile, perché poverini, quelli altri che l'hanno riscritto dai giornali non hanno capito, per il trasporto della salma a Musocco. Ma il corteo non si scioglie, la bara è trasportata in un breve recinto destinato ai discorsi e tutti la seguono. Vi sono alcuni minuti di indecisione. Chi parla? Un antico pregiudizio popolare sembra vietare agli uomini di parlare sulla bara di una ragazza. Gli uomini addetti al trasporto funebre si spazientiscono di questa breve attesa e tentano di portare via la bara. Non è bello, non è pietoso. Aveva 20 anni, esclama con accento veneto una donna. È morta a 20 anni. Non sentite il nostro dolore? Aspettate prima di portarcela via. Abbiamo aspettato tanto tempo anche noi. Ma che gli inservienti invocano l'autorità di un vigile urbano, il quale, a onor del vero, interviene, ma entrato nel recinto e compresa la cosa, compreso che cosa si voglia da lui, si allontana in silenzio. Cioè, io non sono qui.
Guarda, io non c'entro.
E allora si odono poche parole tronche, strozzate dai singhiozzi del fratello della morta. Un brivido di commozione invade la folla. «Mamma», chiede una bambina che accompagna una signora nel recinto. «L'hanno bastonata?» E viene la sua voce infantile come un accento di sorpresa e di sgomento. Il gruppo dei parenti si allontana, mentre la folla gli apre il varco aprendosi in due silenziose colonne. Questo è il reportage del funerale. Molto bello e straziante. Questa vicenda è, diciamo, rimasta nel folklore milanese grazie a una canzone che si chiama La povera Rosetta, che trovate nelle fonti, ma comunque su YouTube è ovunque, composta appunto nello stesso anno della sua morte da un anonimo. Secondo alcuni, un ammiratore di Rosetta, uno che la conosceva bene, comunque un amico. Ci sono varie versioni di questo canto che sono più o meno tutte simili. A volte la data è diversa, 26-13 agosto, però comunque sono più o meno simili. Ci sono versioni più famose di altre, per esempio quella di Nanni Svampa, contenuta nell'EP Canti di Osteria e di Mala.
Io la vorrei.
L'ha cantata anche Milli, ma la mia prefe è quella di Gipo Farassino, che è bellissima, la sua versione è stupenda. Comunque cito proprio due strofe che dicono: Rosetta mia Rosetta, dal mondo sei sparita, lasciando un gran dolore a tutta la malavita. Dormi Rosetta dormi, giù nella fredda terra, a chi t'ha pugnalato noi gli faremo la guerra.
Cioè... Ho pianto più stupendo, aspetta.
Chiaramente, vabbè, la storia è questa ed è finita. Una cosa che volevo dire è che nella canzone c'è un po' di, come si può dire, razzismo a tutti gli effetti. Sì, nel senso che, l'ha scritta nel 13, si intende a incolpare la polizia che viene da regioni del sud Italia. Quindi si fanno nomi di regioni con, insomma... nomi proprio non proprio carini, ecco.
Quindi noi prendiamo questi sì. Quattro versi, carino, bello, ok.
Noi ci dissociamo dal resto, sì, no. Perché comunque, cioè, perché poi c'era un po' la cosa che sono tutti del sud, i carabinieri, c'è ancora un po' adesso sta cosa che non è vero poi in realtà, però all'epoca ancora di più, e quindi c'era questa cosa qui. Però vabbè, secondo me, per chi è di Milano, è interessante a maggior ragione, no? Questa
è una storia, sì, è tristissima, però questo è il romanticismo appunto della malavita dell'inizio del Novecento.
Sì.
Sono stata più dignitosa durante l'evento, mi sono controllata, invece adesso ho preso un po' così. E poi è atmosferico, insomma, è uno dei tuoi migliori, secondo me.
Davvero? Sì. Grazie. Tra l'altro volevo citare una cosa che non c'entra assolutamente niente, cioè c'entra in modo simile, però è proprio off topic. L'ultimo video di Stromae, la canzone si chiama Fil de Joie, non so il francese, vabbè. Il video è stupendo ed è praticamente il funerale di una sex worker, come se fosse il funerale di Stato con le frecce tricolore, così. Sì. E mi ha ricordato molto questa storia qua.
Ma dai, sì, no, sì, vedi, sì, c'entra, sì. Bellissimo.
Quindi se volete, vi mettiamo delle fonti anche il video di Stromae, che tra l'altro la canzone è molto bella.
Bene, bene, allora, siamo riuscite forse a regalare comunque questi casi che erano perduti.
Mm-mm.
E sono stati ritrovati, no, era etico così.
Però allora,
sembra l'episodio prodigo.
Se dovesse risuccedere, venite agli spettacoli.
Ecco, per sicurezza bisogna venire a vedere Bomb Live, così non dipendi per forza dalla registrazione, che sì, sappiamo può andare storta.
Sì, però vabbè, dai, più secondo me andrà sempre meglio in realtà. Sì. Dai, mettiamola così. La cosa bella che avevamo detto a Milano era Batman. Secondo me vale anche adesso.
No, sono tre volte che ci usiamo Batman, però. Però vabbè, però è sempre molto bello.
No, poi io ho un problema, perché allora... io sono una di quelle persone che ha letto tutti i libri di Twilight, ok? E li ho letti, secondo me, in una fase della mia vita in cui ero fuori dall'adolescenza, ma non ero ancora abbastanza vecchia.
Sì.
Quindi i libri di Twilight mi hanno, cioè, hanno aggrappato la mia adolescenza così, no? No, torna da noi!
Sì, sì, l'hanno presa e non lasciata andare.
No, esatto. Ed è per quello che li ho finiti, perché sennò non li avrei mai finiti.
Non li ho finiti. Però stavo avendo una colica di reni, quindi posso invocare quello come,
quindi,
ok?
Quindi è come quando ti fa male un braccio ma ti dai una testata per avere male di più. Vabbè, e quindi io in quell'epoca avevo super cotta per Edward, anche se adesso guardo e dico...
Jesus!
Mio Dio, no! Anche perché è molto problematico, vabbè, per Roberto di conseguenza. Adesso lui ha avuto una rinascita a livello di carriera a mega galattica e mi sa molto. Adesso però io sono proprio in un tunnel, non vedo l'uscita.
Ma perché, dove devi andare? Stai lì e ama Roberto, qual è il problema?
No, ma io sono contenta, è che mi metto in imbarazzo.
Da sola?
Da sola. Da sola, sì. Quindi se, ecco, un appello, se avete memini, fanart, mandatemele tutte. Io sono qui a riceverle.
Io me lo ricordo in seconda battuta quando lei li posta e io faccio... Hey. Allora, è inutile specificarlo, però in particolare alla fine dei casi, ma anche nei momenti in cui cerchiamo un disperato appiglio comico, mm-hmm, durante il racconto, come sempre, noi siamo qui perché secondo noi questo modo di raccontare le cose aiuta a esorcizzare, sì, l'orrore e l'oscurità, no?
Sì.
Quindi, come sempre... sia ben chiaro che non ridiamo mai, neanche marginalmente, con qualcosa che possa somigliare alla mancanza di rispetto, no, all'insensibilità. No, no. Delle due, appunto, io vorrei la maglietta da indossare 365 giorni l'anno, rido quando sono a disagio.
Sì, ma veramente?
Sempre. Un cartello, forse dovrei andare in giro con un cartello. Sì. Quindi, grazie se questa formula di esorcismo dell'orrore e della tristezza hai deciso, insomma, di condividere, sì, insieme a noi.
Purtroppo non abbiamo il ciao tutti insieme.
Quello è stato bellissimo.
Mm. Vabbè.
Vabbè. Speriamo che questi casi siano risultati interessanti.
Anche se non sei di Milano, anche se vivi a Catanzaro, esatto, va bene lo stesso.
Esatto, o su Marte.
O sì, o in Danimarca.
Certo.
Fonti sono ovunque. No, fonti sono solo sul sito. Poi ovunque siamo noi, nel senso che siamo su Instagram, c'è... aspetta,
Patreon.
Patreon, grazie a tutti quelli che sono su Patreon, grazie mille.
C'è un episodio extra al mese.
Sì, Minibom.
Minibom, che è a pagamento su Spotify.
Sì.
Il podcast principale ovviamente resta sempre a gratis.
Yes.
Come è sempre stato.
Poi abbiamo il merch.
E c'è sul sito la pagina degli eventi che ti consigliamo di tenere d'occhio.
Veri.
Molto. Grazie mille per averci prestato le tue orecchie.
Bravi tutti!
Ciao!